Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.
Buonasera, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla radio. Siete anche stasera con Marco Pieroni su Radio Incontri in Blu Cortona. Qualcuno forse avrà riconosciuto dalla sigla, sicuramente quelli che ci stanno seguendo su Twitch. Vi ricordo che quindi la diretta stasera ci trovate sul canale twitch.tv/radioincontricortona. Negli Stati Uniti TV Guide la definì la miglior miniserie televisiva di tutti i tempi. Il film di stasera, dopo aver passato la Pasqua cattolica e quella ortodossa, è Gesù di Nazareth, un film del 1977, diretto da Franco Zeffirelli e interpretato da Robert Powell, Gesù, Olivia Hussey, Maria, Yorgo Voyagis, Giuseppe, Anne Bancroft, Maria Maddalena. Trasmessa su Rai 1 in 5 puntate, di un'ora circa ciascuna, mandata in onda dal 27 marzo al 24 aprile, ottenne un grande successo di pubblico, tanto da essere più volte replicata, specialmente in occasione del Natale o della Pasqua, ma in 4 puntate. La sceneggiatura che traccia la vita di Gesù Cristo, interpretato come dicevo prima da Robert Powell attraverso il racconto dei Vangeli, fu realizzata da Anthony Burgess, Suso Cecchi d'Amico, Masolino d'Amico e David Butler, con l'apporto dello stesso Franco Zeffirelli e la consulenza di Pier Emilio Gennarini. Ascoltiamo adesso una rara intervista sul set della miniserie a Robert Powell del 1977, ma prima l'annuncio del film in TV in Rai del 1982 da parte della storica annunciatrice Rosanna Vaudetti, storica annunciatrice Rai.
Buonasera. Tra poco potrete assistere al quinto ed ultimo episodio del film di Franco Zeffirelli, Gesù di Nazareth.
Originally in an office in London was the first time I met Jesus, or I met the idea of playing Jesus of Nazareth.
Ho incontrato per la prima volta in un ufficio a Londra Gesù di Nazareth, o meglio l'idea di recitare questa parte.
I would have thought it was highly unlikely.
Certo, se qualcuno 10 anni fa mi avesse detto che avrei interpretato Gesù in un film, non l'avrei creduto. Devo ammettere che la mia prima reazione è stata di trepidazione, di dubbio. Ero molto incerto se dire sì o no al progetto. Penso che non sia recitabile la parte di Gesù. Io ho cercato di farne una figura non fredda e lontana, ma il più possibile umana. Spero di essere riuscito a trovare la strada più giusta.
E per tornare agli ebrei, maestà, è perché, come dici tu, essi identificano il futuro con il passato che hanno tanti profeti.
I profeti sono l'immatura come la gramigna. Finché si contentano di predicare la religione, noi li lasciamo stare, ma a volte predicano ribellione perché è scritto. Conoscere le scritture è stato un vero disastro per questa gente. E allora noi li eliminiamo. Roma ci insegna che anche se questo può essere infima teologia, è il modo giusto di governare.
Maestà, ho sentito parlare del Messia. Ma chi è in realtà questo Messia?
Anche tu hai sentito questa parola orrenda, Profumo.
Sì, ma che cos'è? È un profeta oppure qualcosa di...
Roma. Nemmeno Roma può influire sui sogni degli uomini. Sappiate che il Messia è il sogno peggiore di tutti, è un sogno che è la soluzione di ogni problema, che premia chi crede, che ripaga le ingiustizie, il giusto che vince sull'iniquo, e tutti, tutti sperano che sia lui a portare la pace universale.
Allora, se non vado errato, maestà, Mi pare di capire che il Messia è molto peggio di un profeta, almeno dal punto di vista di noi romani.
Oh, anche dal nostro punto di vista. Solo provati a dirlo agli ebrei. No, 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 no. È meglio non consultarli nemmeno e, quando un Messia appare, schiacciarlo subito, come uno scorpione.
Fra l'altro, per i nostri affezionatissimi ascoltatori di film alla radio, che sognano ormai da 37 puntate dei film, alla fine di questa trasmissione sul nostro canale radioincontri.org/video, o trovate il tastino video, verrà pubblicato l'intero film diviso in due parti che potete eventualmente approfondire e riguardare. Sebbene questo film sia rubricato dalla critica televisiva e dalla stessa enciclopedia della televisione come sceneggiato, l'opera televisiva di Zeffirelli fa da spartiacque tra il tradizionale format televisivo fino ad allora adottato dalla televisione pubblica e le successive mega produzioni stile Colossal, che avrebbero contraddistinto la produzione del genere nei decenni successivi. In Giudea, il re Erode il Grande chiacchiera a un banchetto con due rappresentanti di Augusto, imperatore di Roma, sull'annunciata venuta del Messia presso il popolo ebraico, non temendo l'avvenimento. A Nazaret, una giovane popolana di nome Maria, promessa sposa a un falegname chiamato Giuseppe, riceve la visita di un messaggero celeste che le preannuncia che partorirà un figlio, sebbene non ingravidata da persona umana, mentre la cugina Elisabetta genererà assieme al marito il vecchio sacerdote Zaccaria, Giovanni Battista. Maria si mette presto in viaggio per andare a trovare la cugina ed avere così conferma dell'annuncio ricevuto.
Sono felice per te.
No, però...
Ecco.
Ah, eccola che è.
Com'è bello. È d'oro. Eh sì, è proprio bello.
La promessa che vi scambiate, l'uno con l'altro, Giuseppe e Maria, sia benedetta secondo la legge di Mosè e di Israele.
Ma chi sei tu? Cosa vuoi? Hai conosciuto nessun uomo? Mi inchino come ancella obbediente. Sia fatta dentro di me la volontà del Signore. Maria, con chi stavi parlando? Notizie di Elisabetta.
Mia cugina Elisabetta. Che notizie?
Avrà un figlio. Nascerà fra 3 mesi. Ha concepito con l'aiuto di Dio misericordioso. Il 19° giorno di Tishrei.
Ma Elisabetta non può avere figli. E ora è troppo tardi. Che cosa sono queste sciocchezze?
Mi devi credere. Il figlio dovrà nascere. Io devo andare a visitarla.
sceneggiato viene fatto ampio ricorso a scene di massa con un numero notevole di comparse e un equilibrio di genere più cinematografico che televisivo in termini sia di riprese che di interni e anche esterni soprattutto. La coproduzione della britannica ETC consentì l'impiego di un cast internazionale di alto livello che prevedeva l'impiego di attori molto conosciuti in ambito cinematografico e sia in ambito televisivo. Giuseppe, intanto, venuto a sapere che Maria è incinta, pensa di ripudiarla in segreto, ma viene convinto da un sogno ad accettarla nella propria casa. Il governo di Roma ordina il censimento e Maria e Giuseppe partono per Betlemme, dove in una stalla nascerà Gesù, venerato dai pastori e dai re Magi, Baldassarre, Gasparre e Melchiorre. Giunti al seguito di una stella, re Erode, venuto a sapere della venuta al mondo del possibile nuovo Messia, ordina che tutti i neonati del posto vengano uccisi. Mentre si compie la carneficina, la famiglia di Gesù fugge in Egitto.
Maria! Allora è tutto vero. E tu come lo sai? Chi te l'ha detto? Un messaggero inviato da Dio. E ha anche promesso una cosa. Una notizia davvero meravigliosa. Sei benedetta fra le donne e benedetto sarà il frutto del ventre tuo. E tu, Maria, che sei stata prescelta come madre dell'eletto, vieni fino a me. Nel momento stesso in cui ho sentito la tua voce che mi salutava, il figlio nel mio ventre ha palpitato di gioia.
La mia anima magnifica il Signore. E il mio spirito ha esultato in Dio, mio Salvatore, che egli ha voluto guardare alla più umile delle sue ancelle. E d'ora in poi ogni generazione mi chiamerà beata. Lui, il cui nome è santo, ha posto in me la sua potenza.
Benedetto tu sia, Signore, Re dell'Universo, che ci hai benedetto coi tuoi comandamenti e ordinato di accogliere i nostri figli nell'alleanza di nostro padre Abramo.
Amen.
Questo fanciullo entra nell'alleanza e può così accedere allo studio della Torah, al matrimonio e alle opere di giustizia.
Amen.
Questo è il sigillo nella carne dell'alleanza fra il Signore e il suo grande popolo. Qual è il nome del fanciullo?
Il suo nome? Il suo nome sarà Giovanni.
È scritto nella legge: se nel tempo della promessa una donna pecca con un altro uomo, siano entrambi portati fuori dalle porte della città e siano lapidati. Che l'abominio venga allontanato dal cuore di Israele. Se un uomo sposa una donna e costei non incontra il favore ai suoi occhi perché egli ha scoperto in lei la macchia dell'impurità, che rediga un atto di ripudio e lo consegni nelle sue mani. Così dice la legge.
E la legge vale anche se non ho preso Maria nella mia casa?
Sì. Sì, quello che conta è che il ripudio venga scritto e firmato alla presenza di due testimoni.
No. Se lo facessi sarebbe rovinata. Non voglio. Non posso. La scaccerò via se devo. Ma in segreto.
Il Signore conosce tutti i segreti del cuore. Abbi fiducia in Lui. Accetta la sua volontà. Accettala, Giuseppe. Il Dio non ti abbandonerà.
Ti ringrazio.
Giuseppe, figlio di David, non temere di prendere Maria come tua sposa, perché quello che è nato in lei è dallo Spirito Santo. Partorirà un figlio e chiamerai il suo nome Gesù.
L'opera di Zeffirelli intendeva offrire, secondo la produzione, un affresco teso a distruggere la mitologia del Cristo per fare di Gesù un vero uomo, non un personaggio da favola. In realtà i costumi e le scene e ovviamente tutta l'ambientazione che ostentano la cura del particolare e la raffinatezza del gusto fanno da cornice e fondo alle pennellate assai oleografiche poi del regista Zeffirelli. Quando re Erode muore, dopo pochi anni Maria, Giuseppe e Gesù ritornano a Nazareth, dove il bambino impara le sacre scritture. Passati una ventina d'anni sotto il regno di Erode, Antipa, figlio del precedente, Gesù incontra sulle rive del Giordano il cugino Giovanni Battista e gli chiede di essere battezzato come tutti gli altri peccatori. Scacciato da Nazareth per le sue parole nella sinagoga, Gesù comincia a riunire intorno a sé i primi discepoli, Andrea, Filippo, Giovanni e Giacomo. Diamo ora il microfono a Francesca Pellegrini, blogger esperta di cinema, scrive per My Movies, Feltrinelli, Vanity Fair e ha anche un suo blog, ovviamente, scarletboulevard.com. A te, Francesca!
Oltre 700 milioni di telespettatori. Tanti furono gli abbonati Rai sintonizzati in tutto il mondo davanti alla miniserie colossal in 5 puntate di Franco Zeffirelli. Buonasera Marco e bentrovati a tutti gli amici di Film alla Radio Eastern Edition. Gesù di Nazareth nasce nel 1977, molto dopo il Vangelo secondo Matteo di Pasolini e a pochi anni dal musical Jesus Christ Superstar. Lo seguiranno L'ultima tentazione di Cristo, di Scorsese, e La passione di Cristo, di Gibson. Ma tra tutte le versioni cinematografiche e televisive, il Cristo zeffirelliano è quello entrato nell'immaginario collettivo, segnando generazioni di spettatori. Addirittura l'americana TV Guide la definisce la miglior miniserie televisiva di tutti i tempi. Merito del magnetico attore inglese Robert Powell, che rivoluzionò l'iconografia cristiana attraverso anche alcuni accorgimenti apportati dal grande regista fiorentino, come per esempio il movimento delle palpebre. Fu precisa indicazione di Zeffirelli, infatti, che Gesù sbattesse le palpebre il meno possibile, proprio per accentuare la differenza tra Cristo e gli altri personaggi di natura non divina. Powell le sbatte una sola volta lungo tutti i 380 minuti di durata dello storico sceneggiato. Prima di diventare il Redentore, Powell fu scartato dallo stesso Zeffirelli per il ruolo prima di Romeo, nel suo Romeo e Giulietta, e poi di San Francesco, nel suo Fratello Sole, Sorella Luna. Successivamente il maestro lo richiamò per interpretare Giuda, ma quando lo sottopose al provino, l'attore arrivò con i suoi lunghi capelli biondi e coi suoi occhi così splendenti, e il maestro ne rimase fulminato.
Thank you.
Riguardo al rimanere fulminato, Francesca, io ho anche letto da qualche parte che in realtà c'entra un pochino anche la moglie di Zeffirelli, la quale rimase fulminata dagli occhi dell'attore. Però, nel cast prescelto per la miniserie vi furono in tutto 6 attori vincitori di premi Oscar già al momento delle riprese: Anne Bancroft, Ernest Borgnine, Laurence Olivier, Anthony Quinn, Rod Steiger, Peter Ustinov. Mamma mia! Mentre altri 6 attori erano stati candidati all'Oscar: Jan Bannen, Valentina Cortese, Jan Holm, James Earl Jones, James Mason, Ralph Richardson. Christopher Plummer ricevette l'Oscar dopo la fine delle riprese di Gesù di Nazareth. Così pure anche James Earl Jones. La presenza di un cast d'eccezione, oltre all'importanza della produzione al nome di Zeffirelli, fu sicuramente richiamata dall'intervento personale di Laurence Olivier, che, da fervente cattolico, bruciava dal desiderio di partecipare al progetto senza alcun compenso in cambio, e bastò il suo nome a richiamare una folta schiera di altri attori di Hollywood. Incontra un giovane indemoniato e lo libera, fa riempire di pesci la barca di Simon Pietro, va a casa di Matteo Levi, l'esattore delle tasse, e racconta la parabola del figlio prodigo, convincendo così sia Simon Pietro che Matteo a seguirlo. Resuscita la figlia di Gairo, toccando il cuore di Tommaso. La sua predicazione raccoglie ormai sempre più persone, attratte anche dai tanti miracoli. Ridà la vista ai ciechi, sfama centinaia di persone, moltiplicando pani e pesci. Si susseguono gli episodi della vita di Gesù: l'incontro con Giuda Iscariota e con Maria Maddalena, il discorso della montagna, l'invio dei discepoli a predicare, fino al riconoscimento di Pietro a capo della Chiesa. Il Battista verrà ucciso poco tempo dopo il battesimo di Gesù per ordine dell'adultera moglie di Erode, Erodiade, della quale, sfruttando le grazie della giovane figlia Salomè, costringerà Erode a farlo decapitare. Adesso sentiamo un importante approfondimento e interessante di Maria Vittoria Pierleoni, storyteller, appassionata di cinema e fotografia. Vai, Maria Vittoria!
Buonasera a tutti i fedelissimi ascoltatori di Film alla Radio. Nonostante inizialmente si fosse optato per Ingmar Bergman, alla fine i produttori Lew Grade per la E.T. Incorporated Television Company e Vincenzo Labella per la Rai scelsero Zeffirelli per la colossale produzione televisiva del Gesù di Nazareth. La produzione ottenne l'approvazione del Vaticano, che vide nell'operazione la possibilità di divulgare la vita di Cristo alla luce delle linee tracciate dal Concilio Vaticano II. Zeffirelli accetta di realizzare il film con il chiaro intento di farne una colossale operazione didattica, il racconto storicamente e teologicamente dettagliato della vita di Cristo. Per questo la sua prima indiscutibile richiesta fu di avere come consiglieri durante il film i più alti esperti in teologia, cristiani ed ebrei. La prima stesura della sceneggiatura fu affidata allo scrittore inglese cattolico Anthony Burgess, già autore di Arancia Meccanica e nel 1976 dell'Uomo di Nazareth. Fu lui a tracciare in una corsa contro il tempo la scansione in episodi. Subentreranno per la messa a punto della sceneggiatura Suso Cecchi d'Amico e Masolino d'Amico, con l'apporto dello stesso Franco Zeffirelli e la consulenza di Pier Emilio Gennarini, vicinissimo a Ettore Bernabei, all'epoca il direttore generale della RAI. Il Gesù di Zeffirelli è per prima cosa un uomo del suo tempo, un ebreo nato in una terra occupata e dilaniata dai conflitti interni. Stasera però facciamo anche un giro sulle location del film. Le riprese, che dureranno oltre 9 mesi, saranno precedute da oltre un anno di sopralluoghi tra Israele e Nord Africa. Ma fu in Marocco e in Tunisia che Zeffirelli riesce ad individuare i luoghi del Vangelo. Così è stato anche per Betlemme, ricreata in Tangier, in Marocco, e scovata quasi per caso. Nazareth a Fertassa. Monastir, poi, offrì la sua torre di guardia alla Torre Antonia, sede della guarnigione romana. Il Golgota e l'imponente scenografia del Tempio di Gerusalemme fu appoggiata sulle sue mura. Poi Ouarzate, per il palazzo di Erode. La difficile ricerca delle location si sommava alla difficile scelta del cast. Come dalle stesse parole di Zeffirelli, nei Vangeli non c'è mai la descrizione fisica dei personaggi e volevo che ogni parte fosse affidata ad un maestro riconosciuto dal cinema e dal teatro. Il tutto ha contribuito a creare il successo mondiale di questo film.
E quindi mi sono documentato nel frattempo e la moglie di Hugh Grade, Katie Moody, che fece notare al marito come l'attore avesse dei bellissimi occhi azzurri. C'è sempre una signora all'interno delle cose giuste, come si dice. Powell era stato pesantemente criticato da alcuni gruppi per la sua vita nel peccato, dal momento che conviveva senza essere sposato con la sua compagna, la ballerina Barbara Lord, e questo sembrava potergli precludere un ruolo così significativo incentrato sulla figura di Cristo. La coppia, ad ogni modo, si sposò poco dopo l'inizio della produzione del film. Verso i 33 anni, Gesù comincia a essere malvisto dai sacerdoti ebrei, dato che lui dichiara di essere il figlio di Dio, cosa inaccettabile per le loro leggi. Inoltre, i pretori e i governatori romani cominciano a perdere il controllo della situazione in Giudea. Così, dopo aver celebrato l'ultima cena, Gesù viene catturato dai messi del sommo sacerdote Caifa, mandati sul posto dal traditore Giuda, e successivamente condotto dal governatore Ponzio Pilato per essere condannato. Tuttavia egli, non conoscendo le religioni del posto, non trova in Gesù alcun peccato e lo affida alla giustizia del popolo e dei sacerdoti, che lo condannano a essere crocifisso dopo averlo fatto flagellare oltre misura al posto dell'assassino Barabba. Sentiamo adesso Franco Zeffirelli in un'intervista dell'epoca dove ci spiega come un condannato alla crocifissione arrivava alla collina con il basto sulle spalle.
La crocifissione fa parte di un discorso di fedeltà storica, infatti gli avvenimenti che la grande tradizione popolare attraverso i secoli ha distorto completamente, affettuosamente anche, diciamo, no? Però a un certo punto, se fai un programma e racconti le cose come stavano, certi elementi devi mettere a posto, certi fatti devi precisarli. Il più clamoroso sarà questo della croce. Noi ci siamo abituati per secoli a vedere Gesù che trascinava una croce di 200 kg, 2 quintali di bel legno attraverso le vie di Gerusalemme, finché arriva sul luogo della crocifissione, e lì credo che sia stato un problema issare una croce così con un uomo inchiodato sopra. Era una cosa assolutamente assurda. Allora, insieme a tutti i miei esperti, abbiamo ricostruito esattamente come avvenivano le crocifissioni, che del resto era una cosa di fissato, non è una grande scoperta. La crocifissione, il crocifiggendo, il condannato a morte, doveva portare dalla Torre Antonio al luogo dell'esecuzione un specie di basto umiliante, che era una specie di gogna a cui era legato, che poi veniva issato su un palo verticale che era piantato in terra in permanenza, veniva issato su quello, agganciato e inchiodato definitivamente. Quindi quello che vediamo noi è questo uomo umiliato da questa gogna, come si vedeva in certe cose cinesi, perché era proprio il segno dell'umiliazione di essere oppresso da questo legno a cui era legato e passare in mezzo alle vie della città trascinando questo basto, ridotto con una posizione di animale sotto un enorme peso.
Questa è la casa della preghiera. E voi l'avete trasformata in un covo di ladri! Ma questo è un pazzo! Altro che profeta!
Rabbi, il mio nome è Zera, sono uno scriba in questo santo luogo e io, come i miei fratelli, ho seguito la tua missione con grande interesse. Abbiamo sentito tante cose su di te che ci rallegrano. Ma quello che hai fatto qui oggi ci sorprende e ci turba. Forse hai intenzione di distruggere questo sacro tempio?
Il tempio non è fatto di pietre. È la casa del Signore. E finché il Signore vi dimora, nessuno potrà distruggerlo. Distruggi questo tempio, e io in 3 giorni lo farò risorgere.
Ci sono voluti decenni per costruire questo tempio, e tu credi di poterlo rifare in 3 giorni?
L'hai detto. Ma la tua mente è chiusa. Questo è il pane della vita. Chiunque mangia questo pane vivrà eternamente. Prendete e mangiate. Suggellò con i nostri padri. Questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza che sarà versato per tutti gli uomini. Io non tornerò a bere con voi il frutto della vite. Finché non sarò entrato nel regno di mio padre. E lo berremo insieme. Se vi amerete in questo modo, tutti vi riconosceranno come miei discepoli.
Ricordo che siete su Radio Incontri in Blu Cortona, questo è Film alla Radio, io sono Marco Pieroni insieme al regista Carlo Lancia, insieme a me, fedelissimo. Gesù, assieme a due ladroni, viene crocifisso e supporta un lungo percorso a piedi dal tribunale alla collina scelta per la crocifissione sul Golgota, portando sulle spalle la sua croce e sopportando il dolore delle frustate dei soldati, degli scherni della folla e della corona di spine sul capo. Gesù muore dopo una lunga agonia, ma risusciterà tre giorni dopo, apparendo prima a Maria Maddalena e poi agli apostoli, ai quali affida l'annuncio del Vangelo, per poi salire definitivamente in cielo, alla destra del Padre.
Nella sua magnanimità e benevolenza il nostro imperatore ha deciso che l'usanza di liberare un prigioniero già destinato a morire sia mantenuta in vigore per onorare la vostra Pasqua. Abbiamo due prigionieri. Uno, Gesù di Nazareth, accusato di ribellione per essersi proclamato re dei giudei.
Gesù è morto!
Chi difenderà quel falso profeta se la vedrà con noi?
Barabba! Barabba! Assassini! Assassini!
L'altro, Barabba, accusato di sedizione e del ferimento di un soldato di Roma. Quale dei due criminali volete che sia messo in libertà? Gesù di Nazareth,
cosa per salvarlo, non possiamo abbandonarlo così.
Colpevole di essersi proclamato re dei giudei, o Barabba?
Ma vogliono Barabba.
Ma i soldati non andranno giù, non capiamo.
Sì.
Che facciamo?
Quintilio, fa qualcosa. Pilato,
non vorrai liberare Barabba, un assassino, un nemico di Roma.
Mi chiedo chi è il vero nemico.
Allora sia scritto che Gesù di Nazareth, colpevole di lesa maestà e di tradimento per essersi proclamato re dei giudei, è condannato a essere crocifisso.
E anche questa sera abbiamo ascoltato e immaginato un altro grande film. Dopo la sigla vi faccio ascoltare il brano portante della colonna sonora, composta da Maurice Jarre, compositore francese. Tra l'altro ha composto Dottor Givago, Lawrence d'Arabia, Witness il testimone, Ghost, L'attimo fuggente e molti altri. La lista è lunga. È morto il 28 marzo 2009. Per coloro che volessero vedere il film, dopo la puntata eccezionalmente sarà disponibile nel nostro sito all'indirizzo radioincontri.org/video o cliccando il pulsante video che trovate in alto. Ringrazio tutti quelli che si sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film, ringrazio Carlo che mi segue sempre alla regia, Silvia in redazione e ringrazio ovviamente Francesca Pellegrini, critica cinematografica, e Maria Vittoria Pierleoni, rimettiti presto, storyteller. Io vi saluto, vi ricordo che il podcast lo trovate su radioincontri.org e anche su Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, cercando Film alla Radio. E vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre di lunedì e replica di venerdì, sempre alle 21. Ciao!
Dove andate? Perché cercate fra i morti colui che è vivo? Gesù non è qui.
Svegli tutta la notte e non vi siete mossi da quel posto.
Certo, è così.
Avevamo degli ordini precisi. A quella tomba non si è avvicinato nessuno. C'erano anche gli uomini di Zera. Sono stati con noi tutto il tempo.
Ma allora quella pietra chi l'ha tolta?
Io l'ho visto.
Visto chi?
Il maestro.
Hai visto il maestro?
Sì. È risorto.
Vieni, Maria.
Pietro, l'ho vista davvero. L'ho vista davvero. Stamattina siamo andate alla tomba e accanto alla tomba c'era un uomo. E c'era un bambino. L'uomo mi ha detto: perché cerchi tra i morti colui che è vivo? Gesù non è qui. Così sono andata alla tomba e ho visto che la pietra era capovolta. E la tomba era aperta. Ho cercato il maestro, ma lui non c'era.
Vuoi dire che le spoglie del maestro non c'erano?
Le hanno rubate, forse?
No. Fatemi finire. Venendo via dal cimitero, ho visto un altro uomo. Io ero quasi distrutta e piangevo. Donna, mi ha detto, perché stai piangendo? E ha detto anche il mio nome. Maria. Maria. E fu allora che io l'ho visto. Era lui, Gesù. Ah, gli sono cadute ai piedi. Ho cercato di toccarlo, ma non mi toccare. Perché non sono ancora salito al Padre mio, ha detto. Ma va dai miei fratelli, che sappiano.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.